momenti più belli di questi momenti. Che bello, fratelli. Che bello essere dei figli di Dio. Mouse, grazie. Che bello poter adorare il Signore. Che bello, fratelli e sorelle, vedere quello che Dio fa, è vero, è quello che Dio vuole fare. Quando siamo attaccati al Signore, Dio ci fa vedere, anche nella sua grazia, quello che vuole fare. Ci anticipa delle cose meravigliose. È davvero grazie al Signore per questo. Allora, riprendiamo le riflessioni che qualche tempo fa abbiamo iniziato. Vi invito ad aprire nel libro dell'Apocalisse, capitolo 2, leggiamo dal versetto 12. Abbiamo dato un titolo a queste riflessioni, vi ricordate? Quasi, ma non tutto. Ed è a volte il titolo della nostra vita, è vero? A volte la nostra vita si può riassumere con queste due parole. Quasi, ma non tutto. Allora, leggiamo. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinegato la fede in me. Neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così, anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, a chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Fin qui la nostra lettura, il Signore benedica la sua parola. Quasi, ma non tutto. Io vorrei partire, fratelli, chiaramente non posso fare un riepilogo, ma abbiamo le registrazioni. Ringraziamo il Signore per i fratelli che fanno questo lavoro prezioso, non soltanto per noi, ma anche per altri di altre chiese. Voglio partire dagli elogi che il Signore fa a questa chiesa. Vi ricordate? Dice: tu abiti laddove abita Satana, dove c'è il trono di Satana. E abbiamo spiegato che cosa significa e che cosa comportava questa situazione nella vita di questi credenti e di questa chiesa. Ed è bello perché il Signore li elogia e dice: tu non mi hai rinegato, sei rimasto fedele. Che bello, fratelli, il Signore, non un anziano, un pastore o, che ne so, un fratello, per quanto incoraggiante possa essere sentirsi dire: oh, sei rimasto fedele nonostante le difficoltà, nonostante quelle situazioni difficili nelle quali ti sei venuto a trovare, sei fermo, fedele. Ma chi lo dice? È il Signore Gesù. È bello questo. Ma quando una chiesa è ferma, è fedele, abbiamo detto, Satana non è contento. Oggi Satana, Villa Cortese, sapete, noi non vediamo le forze della malvagità, ci girano intorno, ma oggi sono infelici. Oggi sono arrabbiatissimi perché un'altra anima è andata al Signore, perché è stata strappata dalle mani di Satana. È una chiesa che predica l'Evangelo fedelmente, che cammina fedelmente, dà fastidio a Satana, gli dà un fastidio terribile. E abbiamo spiegato che Satana inizia ad attaccare dall'esterno e spinge dall'esterno, ma questa chiesa è rimasta fedele. non si è mossa neanche un pochettino. E addirittura al punto che, facendo morire una delle guide, un uomo, in vista di questa chiesa, di questa testimonianza, loro restano fedeli. E abbiamo spiegato, fratelli e sorelle, che quando Satana ci attacca dall'esterno, non può vincerci. Perché non ci può vincere? Perché il Signore ci protegge. Ma Satana è astuto, è un furbacchione e non è contento. Allora che cosa fa? Lui cambia strategia, ok? Non attacca più dall'esterno, ma vuole attaccare dall'interno. E dove guarda Satana quando inizia ad attaccare dall'interno? Io voglio farvi rimettere gli occhi, per favore, sul versetto 14. Versetto 14 dice così: ma ho qualcosa contro di te. Notate, fratelli, sottolineate questi pronomi. Hai alcuni, versetto 14, hai alcuni, versetto 15, così anche tu hai alcuni. Allora, quando Satana vuole attaccare dall'interno, sapete che cosa fa? Guarda alcuni, pochi, mette gli occhi su pochi e c'ha una strategia ben precisa, ve la voglio ricordare. Andiamo in Prima Pietro, teniamo il segno qui, andiamo in Prima Pietro per favore, capitolo 5, famoso passo che conosciamo tutti, ma leggerlo rende ancora di più. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 8, ci viene ricordato: siate sobri, bellissimo, vegliate, ecco, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E poi c'è questa esortazione forte: resisteteli. Che bello. Allora, qual è la strategia di Satana nel puntare alcuni? No, non guarda tutti. Lui osserva alcuni, pochi. Perché la strategia di Satana dall'interno guarda pochi. Non guarda, dice, mo metto una bomba, faccio saltare tutti. No, osserva la strategia del leone. Avete notato? Ci viene ricordato qui dallo Spirito di Dio che lui agisce come leone. E come agisce il leone? Il leone prima di tutto si guarda bene intorno, poi si avvicina furtivamente alle prede, le osserva, ma si avvicina lentamente, furtivamente, silenziosamente, senza far notare niente, fino ad avvicinarsi il più possibile. Che cosa fa dopo? Sapete cosa fa? Entra nelle prede, dopo averla già adocchiata, e crea confusione, scompiglio, in modo tale che non c'è più un ordine all'interno del gruppo. Allora che cosa succede? Che lui porta l'attacco mortale ad alcuni, non a tutto il branco. Crea scompiglio, ma non a tutto il branco, ma solo ad alcuni. Satana inizia a spingere dall'interno in questa chiesa. Fratelli, Satana vuole spingere all'interno in tutte le chiese. Quando non le può attaccare dall'esterno, le vuole attaccare dall'interno. E allora spinge dall'interno, guarda alcuni e usa una strategia, un'arma che è più potente delle bombe atomiche di idrogeno. Fa dei disastri pazzeschi. Sapete qual è l'arma che usa? La seduzione. La seduzione è l'arma più potente in mano di Satana. È l'arma più potente in mano di Satana, la seduzione. E lui vuole, ha la capacità di suscitare in noi quell'attrazione verso le cose del mondo. E questo è il suo scopo. Allora guarda dall'interno alcuni, li osserva, sferra l'attacco, vuole sedurre quei cuori, quelle menti, perché? Perché li vuole far innamorare del mondo, delle cose che ci sono nel mondo. E il gioco è fatto. Ma vediamo, adesso c'è una progressione in questo attacco di Satana, che poi si sviluppa in queste due dottrine, false dottrine che c'erano in questa chiesa. Venite ancora con me, fratelli, in Prima Giovanni, qualche pagina dopo, Prima Giovanni, capitolo 2, l'Apostolo Paolo ci ricorda, a capitolo 2, versetto 15-17, Nata, vai con mamma, dai, forza. Allora, l'Apostolo Giovanni ci ricorda, capitolo 2, versetto 15, versetto da 15 a 17, ci ricorda che Satana ci vuole far innamorare del mondo, ci vuole sedurre, ci vuole far vedere il mondo attraverso i suoi occhi, non attraverso gli occhi del Signore, perché ci vuole far innamorare di questo mondo. E allora sfrutta tre elementi della nostra natura. Leggiamolo. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Che cosa c'è nel mondo? Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Satana vuole sfruttare la sua attitudine, la sua capacità a farci innamorare delle cose del mondo. E mira alcuni. Bastano due o tre. Nella chiesa di Villa Cortese, non tanti, due o tre, che si innamorano bene del mondo, delle cose che ci sono nel mondo. Non molti, No. Non li bastano, non sa cosa farsene di molti. Pochi. Qualcuno che nella chiesa di Villa Cortese si innamori delle cose del mondo. Va bene, mi bastano. Sono le prede che userà per spaccare, dividere, distruggere la testimonianza del Signore. Fratelli, quanto è importante rimanere attaccati a quella parola. Allora, Satana sfrutta la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, sfrutta la superbia della vita, cioè vuole portare i credenti a pensare che può vivere senza il Signore, senza la vita cristiana. Ed è fatto, il gioco è fatto. Quando Satana fa capire a un suo figlio che può vivere anche senza esagerare, dai, mo, c'è l'incontro lunedì, è la domenica, l'incontro martedì, l'incontro giovedì, e poi lo studio dei giovani, l'evangelizzazione. Oh, noi dobbiamo pure vivere, eh? È vero? E mo sono, non bastano? Non basta una volta andare alla presenza del Signore? Basta, non dobbiamo esagerare. Questo è l'inizio della fine. Quando noi ragioniamo così, è l'inizio della fine della nostra vita spirituale. È interessante perché abbiamo detto c'è una progressione all'interno della strategia di Satana, sfruttando queste due dottrine che vedremo, se Dio vuole, la prossima volta, la dottrina dei Nicolaiti e la dottrina di Balaam. Ma queste due dottrine sono proprio due armi utili per la seduzione che Satana vuole portare, non a tutti, ad alcuni. Allora, guardate, qual è lo scopo della seduzione di Satana? Cioè, perché Satana vuole sedurre quegli alcuni? C'è uno scopo. Vuole portare quegli alcuni, sapete a che cosa? Alla promiscuità, a mischiare il sacro con il divino. Vuole far mischiare. Perché, sapete perché? Perché devono perdere l'identità di figli di Dio. Questo è lo scopo. Allora leggiamo due passi. Allora venite con me in Matteo capitolo 5. Matteo capitolo 5, il sermone sul monte. A un certo punto lo Spirito di Dio ci ricorda, fratelli e sorelle, chi siamo, o meglio, lasciatemi dire, chi dovremmo essere, perché non sempre, purtroppo, lo siamo. Versetto 13. Voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Guardate, Satana vuole farci perdere l'identità di sale della terra. Ma quando noi perdiamo l'identità di sale della terra, non è che rimaniamo sale, eh? Avete notato? Grazie a Dio non perdiamo la salvezza, lo sappiamo, ma notate che cosa diventiamo? Insipidi. Cioè, non abbiamo sapore, non siamo né caldi, né freddi, né freddi, non siamo niente. Allora guardate che cosa succede quando noi perdiamo l'identità. È scritto qua, Dice, è calpestato dagli uomini. Quando noi perdiamo l'identità, noi siamo calpestati dal mondo. Fratelli, che posizione brutta. Cioè, noi siamo calpestati dal mondo. Perdiamo l'identità, quello che Satana vuole, la promiscuità, io devo avere a che fare con chi non ha la vita di Dio, ma non a scopi evangelistici, perché quello è il nostro scopo, ma ci devo stare insieme con piacere. E poi mi porterà sicuramente a perdere l'identità, perché la scrittura ci ricorda, e non sbaglia la scrittura, non so se voi siete d'accordo, che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ha voglia essere un uomo spirituale, una donna spirituale. C'è una goccia che batte, prima o poi romperà il marmo. È vero? Romperà anche il marmo più duro. Allora, se io sono un uomo fedele e poi inizio a fare dei compromessi e oggi e ci sto bene con i miei amici del mondo, mamma mia quando ci sto, lo sai che ci sto meglio con i miei amici del mondo che con i fratelli e le sorelle. I fratelli e le sorelle poi mi parlano di sé, mi danno anche un po' fastidio, però quando sto con i miei amici del mondo, io anche se in qualsiasi modo, anche 10 volte al giorno, se torno dal lavoro e mi invitano, io ci corro subito perché mi trovo bene, provo gusto, ci sto bene. La promiscuità, la perdita dell'identità. Perché, fratelli? Perché questa tipologia di credenti, questi alcuni, quando perdono l'identità, sapete che cosa succede? Si innescano altri meccanismi nella loro mente. Ad esempio, diventano pretenziosi. Si dimenticano che devono amare e iniziano a dire, ma a me non mi ama nessuno, non mi vuole nessuno. Questo è il primo effetto. Secondo effetto, vedono tutti i difetti nella vita dei credenti. Ma tutti possono fare un elenco. I 10 comandamenti ti fanno lì. Primo, Ginovairo così. Secondo, Paolo così. Terzo, Mario così. Quarto, Francesco così. Ti fanno l'elenco. Perché trovano tutti i difetti. Questo è il sintomo che ormai hanno perso la loro identità. Ma voglio leggere un altro passo, fratelli. Seconda Corinzi. Non voglio mettere molta carne a fuoco, perché possiamo rimanere con quello che il Signore ci dà. Seconda Corinzi, capitolo 6, un passo che praticamente noi applichiamo solo in un ambito, ma chiaramente sbagliato. Noi lo applichiamo, questo passo, dal versetto 14, solo ai fidanzamenti misti, che è anche vero, certo, è voglia. Ma questo passo, fratelli, è e abbraccia ogni sfera della vita del credente. Leggiamolo. Versetto 14. Non vi mettete, e non è un consiglio, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. E adesso spiega. Infatti, e fa degli esempi. Infatti, dice qui, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? O qual è l'accordo fra Cristo e Belial? O qual è la relazione che c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Sono tutte domande chiaramente retoriche, cioè la spiegazione sta all'interno. Nessuna! Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò, cioè, dopo che abbiamo spiegato che noi non possiamo avere questo desiderio di promiscuità, in tutte le sfere della nostra vita esistenziale, guarda, ci dai consiglio, Signore. Perciò, che dobbiamo fare? Dobbiamo camminare a braccetto? Ci dobbiamo innamorare del mondo? Dobbiamo farci delle amicizie al mondo e quindi starci bene insieme senza avere lo scopo di parlare del Signore? Perché quando noi abbiamo degli amici del mondo e gli parliamo del Signore, quelli non vogliono stare con noi. Allora io, se devo stare con gli amici del mondo, non devo parlare del Signore, mi devo stare zitto. E devo anche cedere ai compromessi, perché gli amici del mondo magari diranno parolacce, magari mi parleranno di tutte quelle cose che Dio odia. E allora io devo cedere a compromesso, se no non vorranno stare con me, perché se io inizio a dire, guarda che questo offende il Signore, ma arriva lui, guarda che questo non si fa, perché lo dice il Signore nella parola di Dio, quest'altro non si fa, e mo è arrivato lui, oh, se non esagerare, Gino, dai. Ma se noi non diciamo niente, che bravo! Oh, ma sai che io con Gino mi trovo proprio bene, per forza. Guardate, fratelli, il consiglio. Perciò uscite di mezzo a loro, uscite di mezzo a loro e separatevene. Vedete, il concetto inverso della promiscuità. Dice il Signore, non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli, dice il Signore. Che bello, fratelli, che bello quando noi sappiamo mantenere la linea. Ripeto, qui non parla solo del fidanzamento, anche, ma mi viene in mente le amicizie del mondo, mi vengono in mente gli ambiti lavorativi, è vero, a volte facciamo la società con i non credenti e poi non possiamo camminare insieme perché loro aspirano a delle cose, ma noi ne aspiriamo ad altre. Noi non vogliamo truffare, loro vogliono truffare. E allora o cediamo noi, ma se rimaniamo fermi, non vorranno stare con noi. Che bello, fratelli, la parola di Dio, guardate. Allora, lo scopo di Satana è toglierci l'identità. Voglio ripetere la scaletta, io ho fatto una slide che non proiettiamo. Satana attacca dall'interno, abbiamo detto, lo voglio ripetere. Satana attacca dall'interno una chiesa fedele. A chi punta? A tutti? No, alcuni, quelli che zoppicano, quelli che in qualche modo, sì, ho ascoltato, però insomma, dai, oh, dobbiamo pure vivere. Gli usa l'arma che è più potente della bomba atomica, la seduzione, perché li vuole portare alla promiscuità. Dalla promiscuità li porta alla spersonalizzazione dell'identità che Dio ci dà quando noi ci convertiamo. Ultimo elemento, sapete qual è? Ci rimane solo una cosa. E qui lo dice in Apocalisse. Se non ti ravvedi, che farò? Verrò e combatterò con la spada. Che significa? Che se noi non ci ravvediamo, sapete che fa il Signore? Non ci toglie la salvezza. E noi per questo dovremmo buttarci con la faccia a terra. Ma sapete cosa fa il Signore? Ci giudica. Userà la verga, la disciplina correttiva. Ci giudicherà. E poi ci accadranno delle cose strane. Noi diremo, Satana, diamo la colpa a Satana. Sì, ma noi ci siamo fatti adescare da Satana. Capite, fratelli e sorelle? Allora c'è questa progressione. Satana attacca dall'interno, attacca alcuni, usa la seduzione che porta alla promiscuità, che vuole spersonalizzare l'identità del credente, dopodiché non rimane che il giudizio di Dio. Allora, qual è il consiglio che il Signore ci vuole lasciare oggi? Leggiamo due passi, Efesini 5:6. Mi piace la scrittura, fratelli, davvero è straordinaria, non lascia mai niente a caso. Efesini 5:6, sapete che da capitolo 4 l'Apostolo Paolo inizia a parlare della vita pratica del credente e dice a versetto 6, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Fratelli, qui sta parlando alla Chiesa. Attenzione, nessuno vi seduca, come? Con i ragionamenti. Ma non dobbiamo esagerare. Se devo andare in vacanza va bene. Se devo andare con quel del mondo, io posso venire anche dal lavoro, eh. Posso anche avere i figli ammalati, che io me li prendo e vado fuori con i miei amici. Ma se devo andare in adunanza, ma no, dai, no, ma scusami. Dai Paolo, non essere esagerato, Gino, non essere esagerato. Mamma mia, quanta setta. Questo Dio mi dà fastidio. È troppo esagerati, dai. Non è forse così, fratelli e sorelle, i ragionamenti, è vero? Sono venuto dal lavoro, sono stanco. Ci sono in mezzo a noi molti fratelli, diversi fratelli che arrivano direttamente al lavoro, a volte non mangiano neanche per stare alla presenza del Signore. Che bello, fratelli, Dio vi benedica. È bellissimo questo, è bello. Quando noi veramente, come abbiamo cantato, Cristo è tutto per me. E se Cristo è tutto per me, io lo devo vedere in tutti gli ambiti della mia vita. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Prima Giovanni 3,7 lo leggo io, figlioli, nessuno vi seduca. Mi fermo qui, fratelli. Ricordiamoci questa parola. Nessuno ci seduca. La prossima volta vedremo un po' meglio le due dottrine che Satana usa per sedurre i credenti, che è la dottrina dei Nicolaiti e la dottrina di Balaam. Sono, fratelli, due cose diverse, ma con gli stessi scopi, quelli di spersonalizzare l'identità del credente attraverso la promiscuità, per poi arrivare a metterli sotto il giudizio di Dio. Fratelli, quando il peccato entra nella Chiesa o nella vita del credente, accade una cosa terribile. Dio non può proteggerlo. Sapete, se gli attacchi vengono da fuori, Dio ci proteggerà. Ma quando noi ci attacchiamo a peccato, Dio non ci può più proteggere. Rimane il giudizio, vedremo nel prossimo incontro, se non ci ravvediamo. Che Signore, fratelli e sorelle, possa toccare i nostri cuori. Voglio pregare. Signore, noi vogliamo dirti che ci sentiamo davvero piccoli davanti alle macchinazioni di Satana. Per questo, Signore, vogliamo chiedere il tuo aiuto. Vogliamo chiederti, Signore, che laddove i nostri pensieri, le nostre scelte tendono, Signore, presi dalle concupiscenze, tendono a non onorarti, vogliamo pregarti, Signore, che tu usi la verga nei nostri riguardi prima che noi perdiamo l'identità di figli tuoi. Usa la verga, Signore, per noi, se questo è l'unico mezzo, metodo, che serve per non arrivare, Signore, a diventare niente in questa vita terrestre e a essere calpestati da quelli del mondo. Aiutaci, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.